DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanto contano davvero i trend sui social nel mondo del marketing? Quanto spostano in termini di posizionamento per un brand, se non di vendite? Sono le domande che ci siamo posti per il primo dei nostri approfondimenti. E poi dalla penna contro l'analfabetismo al museo dei quaderni di scuola. Ecco come il mondo dell'educazione e della formazione sposa il marketing più avanzato e diventa prodotto e servizio. Riflessione finale dedicata invece a una delle personalità più vivaci e discusse della letteratura contemporanea, protagonista di una mostra da non perdere a Venezia, Jean Cocteau.
Ogni giorno che passa, il mercato di massa si sta tramutando in una massa di nicchie. Da La coda lunga, da un mercato di massa a una massa di mercati, di Chris Anderson.
Anderson 20 anni fa ci aveva visto molto bene. La coda lunga nel mondo dei consumi si è dimostrata la teoria vincente per molti modelli di business. Oggi la riprova ci arriva anche dal mondo dei social, dove le nicchie trainano contenuti sempre più verticali, singole passioni, propensioni o attitudini. Un contesto in cui il mondo del marketing sta subendo una profonda rivoluzione, tanto che per una piattaforma come TikTok, 20 milioni di utenti solo in Italia, i consumatori oggi prima consumano contenuti, poi prodotti. Ecco perché, ci ha detto Giuliano Cini, Brand Partnerships Director Italia e Grecia di TikTok, lo abbiamo incontrato a margine dell'incontro di Nielsen IQ, ecco perché, sottolinea, bisogna pianificare in base agli interessi e non per fasce d'età. I trend, da quelli più effimeri ai più duraturi, come chiave per vendere, dunque l'intrattenimento come leva d'acquisto, perché i trend, questa è la verità del mercato oggi, sono in grado di cambiare le abitudini d'acquisto.
Sicuramente è uno scenario che è cambiato perché sono cambiati i consumatori e loro sono al centro, e questa è una certezza della trasformazione che abbiamo continuo. I consumatori che oggi sono bombardati di messaggi, c'è sovraesposizione di contenuti, e i consumatori intanto consumano dei contenuti e poi consumano dei prodotti, quindi il link è fortissimo, e sicuramente c'è un tema per cui hanno difficoltà sicuramente per quanto riguarda la scelta. Difficoltà che è legata anche alle opzioni che hanno sul tavolo. Basta pensare a un punto vendita dove oggi sono infiniti stimoli e infinite possibilità di scelta. Dove si inserisce l'intrattenimento in questo senso? Si inserisce perché è quell'elemento che porta quel valore aggiunto che permette di uscire da una logica più transazionale e commerciale, e di conseguenza permette ai brand e alle aziende di differenziarsi e di portare degli elementi al tavolo che aiutano appunto nella fase di acquisto.
Come sono strutturati i contenuti su una piattaforma come la vostra, così che sia facile, tra virgolette, per le aziende decodificarli? Ci sono trend e trend, non tutti sono uguali.
Sì, corretto. Sicuramente viviamo nell'era dei trend. I trend oggi toccano veramente ambiti di tutti i tipi. Ci sono trend legati al mondo del fashion, del mondo del beauty, al mondo del largo consumo, della distribuzione, della pulizia. Sono importanti i trend perché creano nuove abitudini di consumo, e questo è un dato di fatto. Ecco, ora per le aziende è importante differenziarli. Questo lo dico dall'alto del nostro osservatorio. Oggi noi in Italia abbiamo 20.7 milioni di utenti, quindi è un osservatorio anche abbastanza ampio, e il 70% degli utenti ritiene che i maggiori trend iniziano proprio su TikTok. Come segmentarli questi trend? Noi abbiamo visto tre tipologie di trend. che sono i momenti, i segnali e le forze. I momenti sono quei trend più effimeri che durano da pochi giorni a poche settimane, sono quei jingle tipo Grissin Bon che adesso è molto popolare in piattaforma, oppure ci sono altri trend di breve termine come durante l'uscita del film di Barbie il trucco di Barbie Core era molto popolare in piattaforma, però è una cosa che dura pochi mesi ed è anche difficile da intercettare. I segnali sono forze culturali già più forti, durano mesi, in alcuni casi anche arrivano all'anno, e sono più radicate all'interno dei consumatori e della società. Penso a esempi come Jo Malone, che è un esempio virtuoso di come per raccontare una fragranza, un profumo, si instaura una collaborazione con una creator del mondo food che si chiama Cooker Girl per raccontare cosa? Una fragranza agrumata attraverso una ricetta. Oltre a questo ci sono anche trend di segnali forti come ad esempio il beauty come terapia. Questo è un qualcosa già stabilito all'interno delle community di consumatori in piattaforma. E l'ultimo, sicuramente molto molto importante, è le forze culturali, cambiamenti reali della società che avvengono già da anni, quelli su cui sicuramente le aziende stanno già investendo, penso alla sostenibilità, ma che in piattaforma trovano un'area di espressione. Un esempio di questo è Barilla ha fatto un bellissimo progetto basandosi su un trend legato al riciclo e al riutilizzo della pasta, e ha creato un progetto che si chiama Second Life Pasta, in cui ha raccontato con l'uso di creator, con contenuti dedicati a livello globale, come poter riutilizzare gli avanzi di pasta per fare altre ricette e quindi sposare una causa sociale e sostenibile.
Ci dà un ordine di misura di un micro trend in termini di visualizzazioni o comunque di ingaggio?
È difficile dare un ordine di misura perché su TikTok le community sono tantissime, sono community di nicchia, community basate sugli interessi. Quindi più che parlare di misura legata alle visualizzazioni, è una misura legata alla rilevanza per chi segue e che ha passione nei confronti di quelle tematiche. E allora, secondo me, lì la misura è la rilevanza effettiva per quel tipo di consumatore di quel trend raccontato con un determinato linguaggio.
Non c'è necessariamente una gradualità in termini di ingaggio, cioè un micro trend è meno potente di una forza. Ci sta tutto, come dire, nei fenomeni che vediamo esplodere anche in pochissimo tempo, è così?
Sì, è così. Le cose vanno un po' di pari passo, è la rilevanza che è importante. Quello che vediamo per i brand, per le aziende, è la capacità di saper intanto ascoltare ed intercettare queste tipologie di trend. Sicuramente più i trend sono vere e proprie forze culturali o segnali che caratterizzano dei cambiamenti nella società, più investendo su quelle si aiuta a costruire equity nel medio-lungo, che è un po' l'orizzonte temporale verso cui alcune aziende tendono a orientarsi per costruire appunto equity. Altre giustamente utilizzano una combinazione di questi tre, e quindi i trend più recenti tagliati su se stessi, ma ovviamente richiede poi un processo molto rapido di ascolto e di tailorizzazione attorno al proprio brand e anche di decision making per quanto riguarda la produzione dei contenuti.
In questo momento i brand, le aziende, il mercato italiano è ricettivo su questa tipologia di dinamiche e come si colloca a livello internazionale? Qual è il paese più all'avanguardia in questi termini?
Diciamo che il mercato italiano è molto ricettivo a questo, sicuramente sì. È chiaro che se riportiamo un po' un orizzonte su quelle che sono le evoluzioni del mondo digitale, ci sono paesi più avanzati sul tema dei trend, al di là dell'oceano, ma sicuramente anche qui in Europa. Quello che vediamo oggi è che le aziende, soprattutto quelle globali, che poi hanno delle filiali locali, sono un po' più attente a questo e sono in grado di calare anche in Italia dei progetti che nascono con una struttura globale. Pensa a Unilever, che sul mondo dell'abitudine di consumo, il trend legato ad esempio al Clean Talk, ha costruito una partnership con noi, ha anche costruito una miniserie di 5 puntate, una soap opera dedicata proprio a tutto ciò che è il mondo della pulizia della casa, e dal quale, oltre a sposare appunto un trend in piattaforma forte, lo ha reso proprio un po' come focus group per raccogliere dati ma anche spunti su quelli che sono le abitudini di alcune generazioni come la generazione Z per tutto ciò che riguarda la pulizia della casa, e ovviamente tutto questo impatta direttamente anche l'acquisto e soprattutto la frequenza di acquisto.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché ripartiamo tra pochissimo con il focus sui trend.
essere e avere.
DNA di Saint Vincent Millet. Lo leggo sull'autobus.
E Faulkner?
Leggo anche quello.
Portane con te uno solo.
No, perché questa è una biografia e a volte, mentre sono sull'autobus, non ho voglia di leggerla, perché in realtà vorrei leggere una novella. Viceversa, se non mi appassiona la novella, la sostituisco con una biografia. Questo lo leggo mangiando.
Lascia quello di Vidal o quello di Faulkner. Non hai bisogno.
Quello di Vidal è saggistica.
Ma quello della Welty non è un saggio né una biografia.
Esatto.
È un'altra novella. Lascia questo.
Sono racconti.
Finirai per cadere all'indietro con il peso di quello zaino.
No, per niente.
Devo comprarti un carrello.
Sì, ciao.
Ciao.
Focus sui trend.
Anche la scrittura, la formazione e l'educazione vivono di tendenze, dagli oggetti ai luoghi di riferimento, le iniziative che rispecchiano e anticipano la contemporaneità. Sabrina Donzelli, bentrovata.
Bentrovata a te e a tutti quanti.
Nel primo caso che hai mappato per noi, Sabrina, parliamo di una penna molto particolare.
L'hanno chiamata Literacy Pen, letteralmente una penna per l'alfabetizzazione, dedicata all'alfabetizzazione, ed è uno strumento accessibile ed efficace per insegnare a leggere e a scrivere a chiunque. Si tratta di un dispositivo compatibile con qualsiasi penna o matita standard. Ecco, gli utenti inseriscono il dispositivo della propria penna o matita e poi pronunciano, come dire, le parole desiderate nel microfono integrato. La tecnologia di dettatura vocale trascrive quindi le parole lettera per lettera su uno schermo digitale integrato nel proprio dispositivo, e quindi l'utente può copiare le parole che vede su carta utilizzando un'unica penna. Ecco che questo è un progetto per aiutare le persone che lottano contro l'analfabetismo. È stato promosso da una fondazione mondiale per l'alfabetizzazione e una società di marketing olandese, Media Monks. Di fatto sembra che un adulto su sette nel mondo sia analfabeta. Questo può derivare da una serie di fattori come povertà, come scarso accesso all'istruzione o disturbi del linguaggio. Le ripercussioni sono veramente profonde. Ecco che questo strumento, la Literacy Pen, può aiutare a fare la differenza per molte persone, offrendo un'opportunità di apprendimento flessibile e anche personalizzata. Uno strumento accessibile sicuramente e efficace per insegnare a leggere e a scrivere a chiunque.
Dalla penna al quaderno, a Milano ha aperto un museo molto particolare dedicato proprio al quaderno di scuola. Raccontaci.
Esattamente, un altro strumento alla base della vita, diciamo, e delle memorie anche di molti di noi. Ecco che la storia scritta dai bambini viene presentata in questo museo dei quaderni di scuola, non distante dal Duomo, in via Broletto. Questo museo, che è aperto da un paio d'anni, al suo arrivo portava 2500 quaderni da 36 paesi, coprendo addirittura 250 anni di storia. Chissà, ecco, in questi anni come è cresciuto questo panorama, questo scenario. È un museo dedicato alla storia e alla cultura dei bambini attraverso i loro quaderni, attraverso la loro scrittura, e quindi in questo senso anche uno spazio per l'empowerment delle nuove generazioni. Quaderni da diversi paesi, ma anche da epoche lontane, un quaderno inglese di fine Settecento, o quaderni dal Giappone, dal Ghana e a tanti paesi. È interessante vedere anche come rappresentano una trasformazione nella didattica o anche dei focus nei pensieri, nei sentimenti e nella modalità di raccontare da parte dei bambini.
Il terzo caso ha a che fare con un riconoscimento importante che quest'anno assume un significato davvero particolare.
Ad aprile, nel corso della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che si tiene a Bologna, è stato designato un premio importante, cosiddetto il Nobel dei Piccoli, Astrid Lindgren Memorial Award. Astrid Lindgren, ricordo, è la scrittrice di Pippi Calzelunghe e di molti altri bellissimi libri per l'infanzia. Ecco, questo Nobel dei Piccoli è stato assegnato a una fondazione australiana Indigenous Literacy Foundation, quindi una fondazione che lavora con le comunità indigene per le attività di sostegno, promozione e ricca articolazione, diciamo, di momenti e occasioni, quindi una stretta collaborazione con le comunità, sostenendo una partecipazione attiva, evidenziando il valore delle lingue e delle storie delle persone.
Chiudiamo con una biblioteca spettacolare e monumentale, non poteva che essere in Cina, Sabrina.
Siamo sempre attorno al mondo del libro, addirittura a questo progetto per la biblioteca civica della città di Pechino, si chiama Foresta di Conoscenza. È stato progettato dallo studio norvegese di architettura e di design Snoetta, come dici tu, monumentale, assolutamente grande, ma monumentale per le dimensioni, ma anche per i rimandi simbolici. In effetti la sensazione che lo studio di questo progetto ha voluto evidenziare è quello di la sensazione di star seduti sotto un albero e leggere, con questo rimando alla natura, una visione particolare per un progetto che rilancia la biblioteca nel XXI secolo. Ad esempio l'atrio centrale, alto 16 metri, chiamato Valle, una valle pieno di, come dire, spazi attorno simili a colline che si affacciano, con posti a sedere su più livello, e in effetti le colline sono al posto delle stanze, sono colline terrazzate che si innalzano da questa valle centrale, progettate per creare un territorio interno scolpito che funge da terreno, posti a sedere e anche scaffalature, con opportunità per rilassarsi, parlare o leggere in silenzio. E poi il dettaglio più notevole di questa foresta di conoscenza è dato dalle colonne alte e sottili che si trasformano al loro termine in pannelli piatti nel loro apice per sostenere il tetto, e in effetti Snoetta li ha modellati sulle foglie di un albero di ginkgo biloba, un albero antichissimo, originario della Cina, e quindi questo soffitto ricorda un po' un baldacchino, no? È la chiusura di una foresta. Ecco che questa città di libri all'interno della città di Pechino, nel quartiere Tongzhu, vuole anche rilanciare la lettura, ma anche lo stesso quartiere, farlo diventare anche un luogo di riferimento anche per la cultura.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
Grazie a te, a presto.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Ben trovata Maria Luisa, è un tema tutto dedicato a un grande personaggio che è Jean Cocteau, che è un personaggio che ha attraversato tutto il Novecento, in particolare delle avanguardie artistiche in Francia, da molto giovane, e poi ha continuato per molti anni. Lo spunto ci viene da una mostra dedicata appunto a Jean Cocteau alla Peggy Guggenheim di Venezia, e la mostra durerà fino a settembre ed è molto interessante già dal titolo, La rivincita del giocoliere, proprio perché viene messa in evidenza questo grande eclettismo di Jean Cocteau, che ha attraversato tutte le avanguardie artistiche, dal surrealismo al cubismo al dadaismo, ma senza mai appartenere a nessuno, anzi litigando poi di volta in volta con i vari fondatori, in particolare André Breton, ed è in qualche modo un personaggio che ha fatto di tutto, perché lui si sentiva poeta, ma era anche sceneggiatore, disegnatore. E la mostra è proprio organizzata per capitoli dedicati ai vari temi che Jean Cocteau ha in qualche modo affrontato nella sua vita e la sua creatività così ampia, per cui c'è una sezione dedicata all'Eros, perché era anche un grande seduttore, bisessuale, un'altra mostra dedicata invece alla classicità greca, perché lui lavorava molto su questo, e mi sembra interessante perché questa grande capacità di attraversare i gusti è quella che poi i nostri consumatori oggi stanno dimostrando. Quindi nessuno si identifica in un unico stile, ma si cerca piuttosto di attraversare tante diverse dimensioni di vita, ecco. Quindi mi sembra un bel personaggio che tra l'altro sarebbe perfetto anche per i nostri social, perché era anche un grande narcisista da questo punto di vista.
Grande eclettismo, dunque, fu una delle personalità più vivaci e più discusse anche del Novecento, che in qualche modo Francesco lui ha attraversato con leggerezza, una leggerezza alla Calvino, direi, per citare una delle frasi a me più care, leggerezza che non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, quindi con una visione molto ampia, ecco.
Sì, è proprio così, e tra l'altro una sua espressione interessante che appunto lo contrapponeva ai surrealisti, lui diceva: no, a me interessa il reale, ma un reale che sia irreale. Quindi, lavorando molto sulla tecnica, si affiancava molto a Picasso, a cui peraltro ha dedicato un ritratto presente in mostra, in cui la testa e il volto di Picasso sono disegnati in una sorta di cubismo degli edifici a più piani. Ecco, quindi era davvero molto fantasioso su questo, e credo sarebbe stato molto amato in questo nostro periodo di grande vivacità culturale.
Grazie a Filippo Morace. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.